Davide Giacalone per la rassegna stampa. Ciao Davide.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Allora, la prima ora di linea diretta con gli ascoltatori dedicata all'effetto che hanno tutti questi rincari, all'effetto che hanno i problemi legati a gas e energia. Prima pagina del Corriere della Sera, i partiti, tregua sul gas. Salvini dice serve un armistizio, Calenda commenta vediamoci il piano del governo. L'apertura di Repubblica, gas c'è un tesoro negato, anche qui apertura dedicata alla crisi energetica. Poi la stampa, caro bollette, i paletti di Draghi, dopo Calenda anche Salvini invoca l'armistizio elettorale, Letta parla di una situazione insostenibile, Palazzo Chigi no a nuovo deficit, il messaggero bollette spinta sui sostegni.
Allora, ripetiamolo ancora una volta, quando un aumento dei prezzi arriva dall'estero, cioè arriva da quello che noi compriamo, non c'è difesa, si paga oppure non si usa, oppure ci rinunci. Naturalmente, dovendo pagare moltissimo in più una specifica materia prima che è il gas, sono aumentate anche le altre, però non in maniera così patologica. Il gas puoi scegliere, puoi trovare un modo per alleggerire l'impatto all'interno, che significa distribuire diversamente la spesa, cioè cercare di spalmarla su altre cose. Diciamo, in piena campagna elettorale compare questa storia della tregua. È necessaria una tregua per far fronte a questo problema? Sì, secondo me sì, assolutamente. Una tregua dalle balle, però, una tregua dalle promesse impossibili. Perché cosa significa spalmare l'effetto di un aumento del prezzo esterno? Significa trovare all'interno le risorse che servano a, diciamo, attutirne l'impatto. Quindi io sposto delle risorse. Perché il governo Draghi, adesso c'è questa cosa, dice provveda Draghi, e Draghi non è mica Mandrake, anche se le lettere qualche volta coincidono, non è che ha i poteri magici, tant'è vero che giustamente il governo dice ragazzi calma, facciamo un conto delle risorse, perché quello che non dobbiamo fare è spendere ampliando ulteriormente il deficit o il debito, che è quella cosa che hanno chiamato pudicamente scostamento di bilancio. Se noi facessimo questo, si aprirebbero le porte dell'inferno, perché un debito troppo alto in una situazione di instabilità, per giunta con le elezioni alle porte, tu aumenti il deficit e il debito e ti si scatena l'inferno addosso, giustamente perché non sei affidabile, quindi devi trovare altre risorse interne, non puoi andare in campagna elettorale e dire aumento le pensioni, oppure faccio la pensione minima, oppure sia uno stipendio in più all'anno, e contemporaneamente dire Draghi fai qualche cosa per il gas. Devi necessariamente spostare risorse all'interno, quindi non solo non mi devi dire che non aumenterai con nuove spese, ma mi dici anche dove andiamo a tagliare di quelle che esistono. Non si può fare niente? No, si può fare. Per esempio, il governo ha tanto, diciamo, sui carburanti le accise sono ancora sospese. Vorrei che non è che qualcuno si immaginasse che non si sta facendo niente. Sono già sospese. Secondo, è stato messo una tassa sugli extra profitti. La tassa c'è già, è già messa, è già per legge, ma non funziona. Cioè si aspettavano 10 miliardi, ne sono arrivati 1. Perché? Perché la situazione è confusa anche sui conti. Facevamo l'esempio l'altro giorno, adesso non vorrei ripetermi, non abbiamo il tempo. E allora, terzo, siccome la gran parte delle società che distribuiscono gas o che producono energia sono società pubbliche. L'Enel è una società pubblica, ma non è che mica solo l'Enel. L'Acea è una società pubblica, Ires è una società pubblica, A2A è una società pubblica, o meglio, sono società quotate in borsa con partecipazioni pubbliche. Questo non significa che, perché la società ha comunque una sua titolarità giuridica, deve stare in piedi, non è che siccome c'è una partecipazione pubblica può andare a perdere quattrini, però si può fare una cosa bella, si può cominciare a separare il prezzo del gas dal prezzo dell'energia, perché il prezzo enorme del gas ha trascinato con sé un aumento dei costi dell'energia che in parte sono ingiustificati, in parte, non totalmente, perché chi si fa l'idea che se adesso tasso tutti gli extra profitti trovo i soldi, calma, perché le società che vendono energia a prezzo fisso, che era stato stabilito prima dell'aumento del prezzo delle materie prime, ci stanno rimettendo soldi, quindi lì non è che non ci trovi gli extra profitti, ci trovi il buco. Però siccome ci sono anche gli altri contratti e qui nessuno deve piangere miseria più di tanto, perché c'è un limite a tutto, allora cominciamo a fare emergere questi conti, a renderli analizzabili e soprattutto, visto che queste tariffe sono amministrate, sono tariffe pubbliche, si separi nettamente quella del gas da quella dell'energia in generale. È una roba che stanno ripetendo in tanti. Ieri lo stesso cancelliere austriaco ci è tornato su questa roba qui. Noi, diciamo così, avremo in questo caso ogni tanto l'agevolazione, che essendo gli operatori partecipati dal pubblico dovrebbe essere più semplice. La tregua bisogna darla dalle promesse impossibili e anche dalle parole di chi parla senza aver acquisito la benché minima informazione su come funziona il settore.
Dalla prima del Corriere della Sera riprendiamo il tema lanciato pochi istanti fa: Europa pronta alla stretta sui visti per tutti i russi. Domani, tra l'altro, un incontro dei ministri degli esteri, ci sarà anche Kuleba. Il giornale titola: l'Europa chiude ai cittadini russi, e poi si chiede: giusto colpo a Putin o harakiri strategico?
Ma non c'è nessuna chiusura ai cittadini russi. Vedo che questa cosa viene presentata così anche ai giornali di altri paesi europei, segno che poi quando una cosa prende un rimbocco di un certo modo di essere eletta, non c'è verso di cambiarlo. Ma la sostanza è molto diversa. Tra i paesi dell'Unione Europea e la Russia c'è un rapporto di amicizia, pertanto per il visto c'è una procedura agevolata, una procedura amichevole. Hai dichiarato guerra all'Ucraina, fine dell'amicizia, si torna alla procedura normale, quindi non c'è né che c'è il blocco e che non c'è l'agevolazione, punto, harakiri. Qui abbiamo noi un'idea molto strana della Russia, me ne accorgo, sapete, quando, perché adesso quando parlo con voi sono in una strana condizione, nel senso che sono da solo in una stanza e guardo un computer, quindi non ho reazioni, ma quando gli esseri umani viventi me li trovo davanti, lo vedo nella faccia che hanno una cattiva percezione, perché uno pensa ai russi, lo yacht, il riccone. Guarda che lì sono, poi la Russia è un paese povero, noi in Italia siamo 59 milioni, in Russia sono 144 milioni di persone. Noi abbiamo un prodotto interno lordo più alto della Russia. Se lo dividete pro capite, voglio dire, siamo arrivati a delle condizioni di enorme distanza. Ma dovesse credervi che i russi vanno tutti in vacanza per ormeggiare lo yacht da qualche parte. Il tema è: molti di quelli che hanno tanti quattrini sono già scappati. Il 40% delle imprese che lavoravano in Russia, anche russe, se ne sono andate, hanno cambiato, si sono travestite, alcune serbe, alcune hanno trovato altre, collocazioni internazionali, e chi aveva i soldi li ha portati via. Non è più di tanto le sanzioni, non riesci a farle pesare sui straricchi, che sono nella grandissima parte anche ladri, per il semplice motivo che, appunto, essendo lesti di mano, se ne vanno da un'altra parte. La media borghesia, la gente, i normali, i normal people in Russian, quelli lì, stanno già soffrendo abbondantemente l'effetto delle sanzioni. L'idea che le sanzioni non colpiscono è una tale cretinata ciclopica di gente che non ha mai compulsato un numero relativo alla Russia. Beh, anche quella questione dei visti serve a far capire che il loro governo sta rovinando la Russia. Ma ripeto, non c'è nessun blocco, è semplicemente il ritorno alla procedura normale.
Sono le 7:19 minuti, oggi è il 29 di agosto, di scuola prima o poi bisogna tornare a parlare. Ieri il ministro della Salute Speranza ha mandato ai vari presidi il ministero, in realtà il ministero dell'istruzione ha inviato ai presidi il vademecum su come comportarsi quest'anno. Il titolo che troviamo praticamente ovunque è: niente dad né mascherine per il ritorno sui banchi. Questo è il titolo che fa il Corriere della Sera, e poi c'è anche quello del giornale, che è in prima parte. In questo caso rientro a scuola, basta mascherine e niente dad. Una sorpresa?
Niente dad. No, non è una sorpresa, però il problema è che ieri c'era scritto che era su base volontaria. Poi oggi è niente DAD e mascherine. In un giornale, per la verità, c'è ancora nelle scuole la DAD diventa una scelta volontaria. Allora avremo un comunicato ufficiale per il Ministero dell'Istruzione. Noi non ci azzardiamo, non abbiamo la presunzione di stabilire se la circolare interpretativa fosse giusta o sbagliata. Però una cosa siamo assolutamente certi, non si capisce. Perché se uno ci legge una cosa e un altro ci legge il contrario, non si capisce. Inoltre, questa cosa della didattica a distanza come rimedio alle disgrazie, le disgrazie di contaminazione, di epidemia, per il risparmio energetico, è una cosa che fa pena. Un paese, cioè, oggi, nella realtà in cui tutti, indistintamente, senza distinzione di reddito, di religione, di livello culturale, tutti i ragazzi sono connessi, pensare di avere una scuola senza digitale è demenziale, è una roba da dementi. E guardate che fra qualche giorno arrivano gli articoli sui giornali, salasso delle famiglie per i libri di testo. I libri di testo vanno cancellati, i libri non si bruciano mai e semplicemente non vanno stampati, non servono a nulla. Qui a studio saranno 20 anni che non prendiamo più la Gazzetta Ufficiale. Che ci facciamo? Gazzetta Ufficiale? C'è il sito, ci vai direttamente, è molto più facile da consultare. La manualistica funziona così. Promessi sposi, prendi la carta, anche una matita, e ci metti le annotazioni accanto e te la godi, perché è bello, perché è gioioso. Ma pensare che un anno scolastico 2022-2023 inizia dicendo il digitale è volontario solo per le disgrazie, è di suo una disgrazia.
Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura dice così: assunzioni extra Unione Europea, 50.000 permessi, si parla di immigrati, netta crescita nel 2021 dei titoli di soggiorno dopo anni di diminuzione.
Allora, oggi l'apertura, il titolo di testa, la prima pagina del più autorevole, diffuso quotidiano francese Le Monde, è dedicato proprio all'arrivo degli migranti ed è una, diciamo, con toni drammatici, parla di migliaia e migliaia di persone che arrivano a piedi dalla Serbia e dall'Ungheria, parla attraverso questo canale di 70.000 passaggi nel corso dopo l'inverno scorso, gente che arriva a piedi, diciamo, fino alla Serbia all'Ungheria, dal Maghreb e dall'Asia. Beh, poi parla naturalmente dell'Italia e del dramma degli sbarchi. Questo è, diciamo, ho usato il Le Monde non, diciamo, per una sciccheria, ma per dire, insomma, non è questione solamente italiana, è una cosa nota. Accanto a questo, oggi il Sole 24 Ore apre dicendo: guardate che nell'Unione Europea nel 2021 i permessi di soggiorno sono stati 2.900.000, cioè quasi 3 milioni, in linea con il 2019, quindi prima della pandemia. In Italia siamo passati da 106.000 l'anno precedente, naturalmente, da 106.000 a 274.000. Si può dire che alcuni sono tornati e che i permessi di lavoro sono passati da 10.000 a oltre 50.000, quindi insomma considerevole. E se guardiamo la percentuale, perché chiedono questo permesso, perché viene dato naturalmente questo permesso, il 44% è legato a ricongiungimenti familiari, quindi una questione di famiglia, di unità anche umana, il 31% è a vari motivi umanitari, solo il 6,5% ha motivi di studio. Questa è una percentuale che dobbiamo far salire, che dobbiamo far salire moltissimo, ma è nel nostro interesse. Naturalmente questo comporta non solo dare i permessi, ma anche avere l'offerta scolastica, perché l'offerta scolastica crea italianità, crea diffusione di cultura, di identità. Quello è fondamentale. Il 6,5% sul complesso dei permessi è troppo poco e naturalmente rispetto ai stagionali di cui avremmo avuto bisogno, detto in italiano corretto, questa estate, purtroppo le cose sono andate maluccio, è arrivata sì e no la metà delle persone, o meglio, si è riusciti a regolarizzare sì e no la metà delle persone. Allora, guardate, sulla prima pagina del Le Monde c'è il dramma dell'immigrazione che arriva e che non sai come respingerla, che devi comunque, non è che le tue frontiere possono essere, cioè chiunque vuole può entrare, e dall'altra, prima pagina del Sole 24 Ore, hai l'immigrazione occasione, cultura, economia, cioè creazione di ricchezza. Non ne usciamo vivi, nessuno di noi in Europa, se continuiamo a ragionare in termini di apertura e chiusura. Bisogna ragionare nei termini di utilità. L'immigrazione è utilità, è comunicato ufficiale, siamo così, ci mettiamo, ce ne sarà sempre di più. Il problema non è sapere, no, io ne voglio di meno, sì, ma tu non ne vuoi di meno, però vuoi poi una serie di servizi che hanno bisogno di gente che ci lavora, vuoi la frutta fresca, ha bisogno di gente che lo raccoglie e così via. Quindi ne saranno sempre di più. Il tema è governare i flussi, riuscire a farlo in maniera il più regolare possibile. Posso naturalmente che l'irregolarità rimane sempre una permanente nella storia dell'essere umano.
Allora andiamo sulla prima di Repubblica, questa mattina il titolo a tutta pagina d'apertura: gas, c'è un tesoro negato. In realtà poi la foto notizia centro pagina ha a che vedere con Stromboli. Stromboli attende il suo terzo disastro, la foto è terribile, si vedono tutti i rifiuti che dall'isola sono arrivati nel mare. Ultimo disastro ambientale a Stromboli, scrive Repubblica, franano in mare i rifiuti della discarica cittadina.
Allora, cos'è il terzo? Perché c'è stato l'incendio su quel set cinematografico, che il cielo li benedica, e dopodiché sono arrivate le piogge forti, e in parte anche perché ha preso fuoco la vegetazione, è venuto giù lo smottamento, e con le piogge e lo smottamento la montagna di spazzatura se ne va verso il mare, che a quel punto se approda al mare, siamo all'inquinamento dell'acqua attorno a Stromboli. Voi capite, insomma, chiunque, l'acqua attorno a Stromboli è una cosa di una bellezza straordinaria ed è parte della ricchezza di Stromboli. Bisogna intervenire in emergenza, ma il tema è, ma vi rendete conto che noi anche a Stromboli facciamo la buca e ci mettiamo la spazzatura? E quando la buca ci si riempie, la spazzatura comincia a fare il montarozzo, e quando piove il montarozzo se ne va giù. Ma che è un paese civile questo? Noi siamo un paese tra i più condannati, anzi siamo credo il più condannato per violazioni in sede dell'Unione Europea, giustamente, per modo in cui trattiamo la spazzatura. Ora, se uno dicesse facciamoci un impianto per incenerirla, che vogliamo dire? Ma no, perché danneggia l'ambiente. Ecco, danneggia l'ambiente il no.
A proposito di no, andiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale. Riecco i notav in Val di Susa. Assalti e scontri con la polizia. Un centinaio di notav incappucciati, armati di pietre, corde e ganci, ha assaltato il cantiere dove è prevista la realizzazione del nuovo autoporto.
Allora, io non so siamo quale altro padrino riusciranno a trovare, solitamente sono passeggeri, no? Cioè, i notav, lo trovarono in una certa sinistra antagonista, poi lo trovarono nel Movimento 5 Stelle, che poi quando andò al governo li mollò tutti tranquillamente dove meritavano di stare, cioè in mezzo a una strada, sia i notav, i notap, tutti qua hanno fatto il contrario di quello che li avevano in qualche modo illusi. Io non so, diciamo, ripeto, se ad oggi troveranno qualcun altro disposto a sostenere le loro tesi. Io spero che incontrino un giudice che li condanni, perché francamente non riesco a capire per quale mai ragione uno non possa dire in maniera chiara che chi infrange l'ordine pubblico e usa la violenza ha diritto ad un regolare ed equo processo, così come io, cittadino che non faccio nulla di tutto ciò, ho diritto a che chi lo fa se ne vada in galera. Non so se elettoralmente frutta, non frutta, penso che però dal punto di vista della civiltà sarebbe un'ottima cosa.
Allora Davide, andiamo nelle pagine interne della Stampa, pagina 24 e 25, si va all'estero, si parla di Ucraina. Dugin, filosofia dell'impero, l'ideologo putiniano è uno dei maggiori promotori dei miti eurasiatici e del destino russo, religione, popolo e famiglia. Il destino di Mosca è quello di diventare la terza Roma.
Sì, questa è, fra l'altro, è una cosa interessantissima. Ci sono testi veramente affascinanti su questa duplicità della cultura e della storia russa. Duplicità positiva, perché se convivono sono assolutamente positivi. Cioè, da una parte la vocazione asiatica e dall'altra la vocazione europea. Quando ogni volta che la Russia ha fatto dei salti anche di ricchezza, di benessere, voleva dire che c'era o Pietro il Grande o Caterina la Grande o qualcuno che guardava verso l'Occidente, verso l'Europa. Ogni volta che poi si è chiusa in dispotismi, era il turno degli amanti della chiusura asiatica. Dugin, che vi ripeto è sostanzialmente un Bin Laden senza Allah, Dugin è un sostenitore della vocazione asiatica. Ma la cosa comica della vocazione della ricerca della vocazione asiatica è che loro vogliono essere la terza Roma e avere lo zar. Ora, la terza Roma perché? Perché la prima era quella dell'impero romano d'Occidente, l'impero romano che si fuse con la cristianità, perché l'impero romano viene prima della cristianità, non a caso diciamo con Pilato, qualcuno ne avrà sentito parlare. E la seconda Roma era al crollo dell'impero romano d'Occidente, no, verso quel crollo era il Bisanzio. Non a caso i russi presero dalla seconda Roma, o meglio lo fecero gli ucraini dalla seconda Roma, il rito bizantino della cristianità, che è quello che ancora praticano avendolo ridenominato ortodosso, e che i russi presero dagli ucraini, quindi quello è il passaggio. E Mosca a quel punto aveva l'aspirazione a essere la terza Roma, dopo Roma, dopo Bisanzio, la terza Roma, possibilmente a Mosca. Ma vi sembra asiatica Roma? A me Roma sembrava occidentale e l'impero romano mi sembrava vagamente occidentale. La cosa bellissima è lo zar, dice, però lo zar ce l'abbiamo solo noi. E mica tanto, perché se cercate l'etimo di zar, ci trovate, infatti si scrive tzar o kzar, perché in realtà sarebbe Cesare, che si è contratto ed è diventato zar. Ora, che tutto questo diciamo venga invocato da quelli che sono per la vocazione asiatica, prima o poi i cinesi glielo spiegheranno chiaro chiaro che cos'è la vocazione asiatica: fare i camerieri dei cinesi.
Sono le 7:35 minuti. Grazie Davide anche per oggi, e noi torniamo con te domani mattina intorno alle 7:10. Buona giornata, buona settimana.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
C'è il calcio da commentare, terza giornata di Serie A, e ci affidiamo come spesso capita a Xavier Iacobelli. Buongiorno e bentornato su RTL.
Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, riprendiamo a bomba, come si dice in questi casi, perché le partite ieri erano tante. Partiamo da Verona-Atalanta, una vittoria sofferta, devo dire, contro il Verona, che ha rischiato davvero di subire il gol.
Ma guardi, io credo che se una squadra, soprattutto all'inizio della stagione, riesce a vincere partite così complicate come si profilava quella dell'Atalanta sul campo del Verona, è una squadra destinata ad arrivare molto lontano. A risolvere per la formazione di Gasperini è stato Kop Meiners, che non è nuovo a questi exploit nei tiri da fuori area, ha segnato da questa posizione 3 delle 5 reti sinora realizzate da quando gioca in Serie A. E per l'Atalanta questa è stata una vittoria molto pesante, soprattutto in considerazione della trasformazione, della metamorfosi che la squadra bergamasca sta subendo dall'inizio di questa stagione, perché Gasperini al settimo campionato consecutivo sulla panchina dei neroazzurri ha avviato una nuova rivoluzione tattica e tecnica, soprattutto puntando anche sui nuovi arrivati, giocatori di grande spessore tecnico.
Allora, manteniamo gli stessi colori, ma andiamo in casa Inter, perché la tegola che è arrivata nelle scorse ore non è da poco, cioè il Lukaku out per il derby. Intanto, quali sono le possibili alternative e quanto può pesare all'inizio del campionato questo colpo?
Vabbè, nella Scalogna di Lukaku, che come ben sappiamo fortemente ha voluto il ritorno all'Inter, aveva cominciato benissimo la stagione, l'Inter può contare su un'alternativa di grande qualità, risponde al nome di Edin Dzeko, per non dire poi di Correa. Quindi è evidente che per Simone Inzaghi si imponga questa scelta, ma non ho dubbi che nel derby con un Milan lanciatissimo l'Inter sarà all'altezza della situazione.
Non c'è dubbio. Poi tra i risultati di ieri spicca una Salernitana-Sampdoria 4-0. La Salernitana ha fatto tanti acquisti che evidentemente si sono fatti valere.
La garanzia della Salernitana si chiama Davide Nicola, il protagonista della storica salvezza nella passata stagione della formazione campana, che sta assemblando i nuovi arrivati, e soprattutto ieri la Salernitana ha dimostrato di avere la stessa grinta, la stessa determinazione, la stessa solidità di un collettivo che le aveva consentito nella passata stagione quella fantastica rimonta. Per la Samp invece si impone un'accelerazione sul mercato, perché è evidente quanto questa squadra, soprattutto in difesa, sia manifestamente incompleta.
Come va in casa Juve?
60 minuti ottimi contro la Roma, ma dopo il 60esimo la Juventus ha frenato subendo il ritorno della formazione di José Mourinho e il pareggio. È chiaro che in questo momento il giudizio sulla Juventus non possa non tenere conto della indisponibilità di Pogba e di Maria. La nota positiva è Miretti, questo ragazzo 19enne che si è imposto per la determinazione e la disinvoltura con la quale ha retto il centrocampo bianconero. Io mi auguro che la Juventus continui a credere in lui come in Fagioli e Rovella stesso, sebbene sia l'uno sia l'altro possano essere ceduti in prestito al contrario di Miretti. E questo secondo me sarebbe un errore, perché se tu hai dei giovani di valore devi farli giocare.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Fiorentina-Napoli finisce 0-0, però comunque i fari sono puntati su Osimhen e questo scambio con il Manchester. A che punto siamo?
Ronaldo non si può mai dire mai, sino a quando suonerà il gong della conclusione della sessione estiva di trattative alle 20 di giovedì 1 settembre. Sappiamo molto bene quanto insanabile sia la frattura tra il fuoriclasse portoghese e il Manchester United. La proposta che Jorge Mendes, l'agente di Ronaldo, ha messo sul tavolo del Napoli è quella di uno scambio con Osimhen, che però viene valutato 100 milioni di euro, e il Manchester United che si accollerebbe anche il 75% dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo. Ora la palla, per usare la metafora calcistica, nella metà campo di De Laurentiis.
Allora domani si apre già la quarta giornata di Serie A con tre partite: Sassuolo-Milan alle 18:30, Inter-Cremonese alle 20:45, alla stessa ora si gioca anche Roma-Monza. Grazie a Xavier Iacobelli per essere stato con noi, a presto.
È stato un piacere, grazie a voi, buona giornata.
Piacere nostro, sempre chiarissimo le parole di Xavier Iacobelli. Abbiamo al telefono, come ogni lunedì, 7:55 minuti, il pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don.
Ciao, 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 il quale vi dice che ogni terra ha il suo piccolo cielo nascosto.
Ogni terra ha il suo piccolo cielo nascosto. Ci piace. Ci piace. Vabbè, è un invito alla scoperta, no?
E allora scopriamo, andiamo come palombari negli abissi del cielo. Don, ti ho ribaltato la situazione male, evidentemente male.
La stretta attualità, come facciamo spesso, invitiamo un direttore di quotidiano, nello specifico quello di oggi è il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, grazie e bentornato su RTL, buongiorno.
Buona giornata a voi.
Grazie per essere qui. Dunque, partiamo subito da quello con cui titolano tanti giornali oggi, l'idea di una tregua, di un armistizio sul gas per trovare una soluzione. Da un lato, lo aveva detto Calenda, l'avevano preso un po' in giro, lo dice Salvini, effettivamente forse ci si mette davvero a lavorare su quest'ipotesi. Quanto può essere efficace?
Il problema non è chi lo dice, Calenda, Salvini, il problema è che lo dicono le aziende che oggi sostanzialmente riaprono più o meno a pieno regime e si ritrovano nell'impossibilità di tenere aperto come andrebbe tenuto aperto, perché i costi sono fuori, totalmente fuori controllo. E quindi questa non è un'emergenza politica, è un'emergenza economica, è un'emergenza produttiva e quindi qualcosa qualcuno dovrà fare, perché così non si può, non c'è alternativa.
Il punto vero, direttore, è lo scostamento di bilancio. Palazzo Chigi ieri ha detto no a nuovo deficit, su questo i partiti si dividono, ma probabilmente quella può essere l'unica strada.
Lo scostamento di bilancio sicuramente è una strada che però Draghi ha fatto chiaramente capire che non vuole intestarsi, cioè non vuole aumentare il debito. Cosa vuol dire lo scostamento di bilancio? Aumentare il debito dello Stato. E qui si intravedono i due filoni che poi sono la vera diversità tra gli schieramenti di centrodestra e quelli di partiti di centrodestra e quelli di centrosinistra, perché poi i partiti di destra sono tutte chiacchiere. La vera differenza tra le ricette socialdemocratiche e le ricette liberali è l'economia, quella è lo spartiacque. Ci sono i partiti di centrodestra che chiedono di detassare il gas e tutto ciò che ruota attorno al gas, e ci sono i partiti di centrosinistra che chiedono di tassare le plusvalenze, i profitti delle grandi aziende energivore, piuttosto che le grandi patrimoni, le case, per andare a raccattare dei soldi per pagare le bollette, pagare la bolletta energetica. Sono due ricette in assoluta contraddizione. Io non so se troveranno un punto di caduta da qui al 25 settembre, quando si andrà a votare, poi saranno problemi del governo successivo, ovviamente. Il tempo stringe, è difficile trovare un punto di caduta, perché sono proprio ricette contrapposte.
Ok, però mi stavo chiedendo, ci sono molti politici che citano la possibilità di fermare la campagna elettorale, ma che significa, direttore? Ma che vuol dire fermare la campagna elettorale?
Sono parole, cioè in campagna elettorale il governo è in carica solo per l'ordinaria amministrazione. I provvedimenti che andrebbero presi non sono di ordinaria amministrazione, quindi fermare la campagna elettorale non significa nulla, significa che i partiti che sostengono questa maggioranza, ma anche la Giorgia Meloni si è messa d'accordo, sarebbe d'accordo, fanno un vertice di governo per varare dei provvedimenti straordinari, cosa che Draghi da solo non potrebbe fare in punta di legge e non se la sente di fare in punta di principio. E dice: no, ma io non ho più i poteri che avevo fino al giorno in cui io sono andato al Colle a dimettermi. Quindi fermare la campagna elettorale significa semplicemente fare una seduta straordinaria di governo e prendere provvedimenti che di solito in campagna elettorale non si prendono.
Si chiede a Draghi di fare l'ennesima magia, però molti rilevano una sorta di incoerenza, no? Tornare da lui dopo averlo però sfiduciato, forse non è il massimo.
Ma infatti io non... Draghi era già fuori dalla grazia di Dio perché non è stato eletto Presidente della Repubblica. Poi era fuori dalla grazia di Dio perché avevano cominciato a impedirgli o comunque a rendergli la vita difficile giorno dopo giorno, le liti, sì, no, ma se vediamo, eccetera. Poi l'hanno sfiduciato e dice: beh, ragazzi, adesso cosa vuol dire? Non è che io proprio sono lo zimpello della compagnia. E quindi c'è anche questo problema, che non è un problema secondario, cioè, anche perché sia che tu prendi la ricetta A o la ricetta B, sono provvedimenti diciamo così, per certi versi impopolari, nel senso che i soldi non si creano da nulla, da qualche parte andranno tolti. Quindi Draghi dice: ma scusate, ma avete detto che io non sono capace, vedetevela voi.
Sì, in effetti è così. Direttore, al netto dei problemi legati all'energia, con i quali continueremo comunque a fare i conti, che idea ti sei fatto, ti chiedo, di questa campagna elettorale? Manca meno di un mese a questo punto al voto.
Ma guarda, è una campagna elettorale molto anomala per più motivi. Primo, per il periodo in cui si sta svolgendo, che è d'estate, e uno dice: vabbè, ma l'estate è uguale all'inverno. Beh, non è esattamente così. L'estate la gente è distratta, altre cose, è difficile trovarla tutta da una parte, no? Dice: vado a fare un comizio a Vercelli, ma a Vercelli non c'è nessuno oggi, perché sono tutti a mare o a fare il weekend, che sembra un problema secondario, ma non lo è. Poi è una campagna elettorale anomala, perché per la prima volta nella storia della Repubblica si prospetta l'idea che una donna possa vincere le elezioni e quindi andare a governare il paese. Terzo, è anomala perché la coalizione, che tutti i sondaggi dicono che può essere vincente, è formalmente unita nella campagna elettorale, ma insomma, dire che il centrodestra sia un solo uomo anche proiettato dopo il 25, beh, è un po' prendere in giro la gente. Quindi ci sono tante anomalie che la rendono unica e per certi versi interessante, per altri ovviamente pericoloso.
Su questo ci risentiamo nei prossimi giorni, perché da qui al 25, direttore, avremo tempo. Intanto grazie davvero al direttore di Libero, Alessandro Sallusti, per essere stato con noi. Buona settimana.
Grazie, buona settimana.
Oggi è una giornata speciale perché alle 14.33 ora italiana, segnatevi questo orario, a Cape Canaveral è previsto il lancio di Artemis 1, la missione spaziale che ha come scopo il ritorno, pensate un po', e se ne parla da giorni, dell'uomo sulla Luna. Ne vogliamo parlare con il giornalista scientifico Luigi Bignami che torna ai nostri microfoni. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno e buona giornata.
Grazie mille e partiamo con le cose serie, perché questa volta chiunque potrà vedere attraverso il proprio computer, il proprio smartphone, proprio questo lancio. Mi conferma?
È esattamente così, la NASA ha dispiegato decine e decine di telecamere non solo sulla base, là dove vedremo tra 5 ore e mezza circa il lancio di questo potentissimo razzo, ma ci sono telecamere anche a bordo della navicella, la Orion, quindi potremo seguirla lungo tutto il percorso che durerà 42 giorni.
Ecco, ho letto che c'è un po' di preoccupazione per il meteo, perché pare lì che a Cape Canaveral non sia il massimo. C'è il rischio che ci sia che venga posticipato il lancio.
Allora, fino a mezz'ora fa c'era un temporale, tant'è che pioveva, e i fulmini cadevano ad una distanza di circa 8 chilometri, che è la distanza massima alla quale è permesso cadere dei fulmini proprio durante il lancio. Ora però questo problema sembra rientrare pian piano, tant'è che circa un quarto d'ora fa il direttore della base di lancio ha dato il go per il riempimento dei serbatoi, e adesso stanno riempiendo i serbatoi di ossigeno, poi sarà la volta di quelli di idrogeno e quindi sarà ovviamente il momento del go. Quindi diciamo che qualche probabilità di lanciare almeno più tardi rispetto al momento preciso delle 14.33 c'è, anche perché c'è un certo ritardo proprio nel riempimento dei serbatoi. Noi abbiamo 2 ore per avere appunto la possibilità di lanciare l'SLS, così si chiama il razzo, e quindi staremo a vedere cosa succederà da qui a quelle 2 ore che vengono chiamate finestra di lancio.
Diciamo, Bignami, che oggi comincia un percorso, no? Perché questa è la prima di 3 missioni in realtà.
Esattamente così, è la prima di 3 missioni, la prossima sarà nel 2024 con uomini a bordo, sarà una missione più o meno simile a questa, porterà gli uomini attorno alla Luna, proveranno tutte quelle che sono le manovre di inserimento in orbita lunare e poi ritorneranno a casa. E poi finalmente Artemis 3, che stiamo tutti quanti aspettando davvero con grande attenzione. Si tratta di questa missione che dovrebbe avvenire tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 e porterà 4 uomini, alcuni in prossimità della Luna e sicuramente 2 sulla Luna, la prima donna e il primo uomo. E qui entrerà in attività anche SpaceX, perché la navicella, oddio, non è proprio una navicella perché è una grande astronave che porterà gli uomini sulla Luna, sarà già là in orbita attorno al nostro satellite. Gli uomini entreranno in questa navicella e scenderanno sulla Luna. Quindi sarà una missione davvero molto complicata.
E sicuramente affascinante, come tutte queste missioni spaziali. Si fa insistentemente il nome della Cristoforetti, appunto, parlando di prima donna.
No, certamente
è possibile?
No, sarà
no.
Un'americana, quindi Cristoforetti sicuramente non sarà a bordo di questa prima missione. Speriamo davvero tantissimo di vedere invece Luca Parmitano in una delle primissime missioni, quando costruiranno la stazione spaziale attorno alla Luna, che dovrebbe iniziare proprio tra il 2024 e il 2025. Quella stazione spaziale vedrà di tanto in tanto degli uomini a bordo, e Luca Parmitano direi che è uno degli astronauti più papabili per questa missione.
Dai, speriamo. Vale la pena sottolineare in chiusura, Luigi Bignami, anche l'impegno italiano in questa missione.
Certamente, sia con Thales Alenia Space e con Leonardo, le 2 grandi industrie che hanno costruito parti di quello che viene chiamato il modulo di servizio, cioè quello che sta dietro alla capsula, ma che è l'elemento fondamentale per produrre energia, per dar modo ai pannelli solari di dispiegarsi, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo noi europei e ovviamente l'Italia costruito una parte fondamentale fondamentale di questo razzo, e quindi ecco perché oggi alle 14.33 sarà un momento molto interessante anche per tutti noi.
E seguiremo in diretta questa missione. Allora Bignami ci conferma che in tutta Italia dalle 14.33 allo scoccare dell'ora X siamo tutti esentati dal lavoro, è vero?
Assolutamente sì, questo è uno di quegli appuntamenti
immancabili
per la storia.
Grazie a Luigi Bignami, giornalista scientifico, a presto e buon lavoro.
Anche a voi.
La pagina politica prosegue il nostro approfondimento qui in Non Stop News, ve lo abbiamo promesso, fino al 25 cureremo appunto una parentesi quotidiana, quell'interno di Non Stop News a partire più o meno da quest'ora, in cui andiamo a vedere i programmi, chiacchieriamo con i protagonisti di questa campagna elettorale per provare a fare chiarezza e magari contribuire a diminuire quel numero dell'astensionismo che sembra davvero crescere, complice il periodo, se volete, complice una stagione che ha visto la politica al centro di tanti scandali e comunque contraddizioni. Insomma, cerchiamo di fare il nostro affinché la vostra visione sia un pochino più chiara. Tra poco ci raggiunge in diretta il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.
Ovviamente partiremo e non potremo fare altrimenti dal caro bollette. Abbiamo avuto prova oggi nella linea diretta che abbiamo dedicato a questo tema dalle 6 alle 7 qui in Non Stop News, di quanto il tema sia vicino alle famiglie italiane, alle imprese, a chi ha negozi, a chi ha attività e deve far fronte a tariffe che sono raddoppiate nella migliore delle ipotesi.
Tajani ha già fatto le sue richieste, infatti per esempio questa mattina sulla prima pagina di Repubblica c'è un virgolettato attribuito proprio ad Antonio Tajani, subito con Draghi, misure in deficit, richiesta che però Draghi ha già rimandato al mittente. Buongiorno Tajani, benvenuto, bentornato.
Buongiorno. A tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Buongiorno, grazie a lei. Allora, ieri il leader della Lega Matteo Salvini ha proposto un armistizio su luce e gas, dicendo diamo mandato a Draghi di portare in Consiglio dei Ministri la proposta. Qual è la sua posizione e qual è la posizione di Forza Italia?
Per noi siamo pronti a sederci attorno a un tavolo affinché si trovi un accordo per un decreto del governo per affrontare l'emergenza bollette. Detto questo, bisogna lavorare anche a livello europeo, perché senza un'azione forte dell'Europa il problema sarà difficilmente risolvibile. Ma intanto agiamo in Italia immediatamente per dare aiuti alle famiglie e alle imprese che rischiano di non poter pagare le bollette così care.
Quindi bisogna andare a tirare le tasche a Draghi, insomma, per essere precisi, perché questo è, visto che il governo in questo momento è appunto portato avanti dallo stesso Mario Draghi, il punto è che Draghi non vuole fare nulla con aggiungendo scostamento di bilancio. Quindi ci fa capire che cosa avete in mente, che cosa vorreste portare a casa da questo tavolo in cui vi sedete tutti?
Beh, noi porteremo delle proposte per cercare di dare degli aiuti alle famiglie e alle imprese.
Ci faccia degli esempi, Tajani.
Prego?
Ci faccia degli esempi di queste proposte, no? Ce le elenchi.
L'idea potrebbe essere quella di far pagare ai cittadini e alle imprese le bollette come l'anno scorso e il sovrapprezzo metterlo a carico dello Stato. Il problema è da valutare se si può fare tutto questo senza violare e le regole di bilancio, vale a dire senza fare altro debito, però uno scostamento di bilancio bisogna comunque tenerlo in considerazione, perché potrebbe essere necessario in un momento così difficile. Siamo in una condizione, non dico simile a quella della crisi provocata dal coronavirus, ma c'è grande difficoltà per tutte le famiglie, non solo quelle meno agiate, ma anche per il ceto medio, quindi per le imprese. Dobbiamo impedire assolutamente che chiudano imprese, perché poi l'autunno sarebbe veramente devastante per la nostra economia. Quindi c'è un'emergenza da affrontare e va affrontata con risolutezza. Il governo è vero è in carica per gli affari correnti, ma anche questo è un affare corrente, non è una questione che può essere rimandata a dopo la nascita del nuovo governo, perché passerebbe un mese, forse due, quindi saremmo in forte ritardo. Ecco perché bisogna agire rapidamente, ma bisogna anche agire a livello europeo, perché bisogna porre un tetto al prezzo del gas, sospendere il lavoro del TTF, cioè la borsa virtuale dove ad Amsterdam si fissa il prezzo del gas, e se l'Europa politica la forza di dire a Gazprom noi non paghiamo più di un certo prezzo, allora si possono difendere i consumatori.
Quindi siete favorevoli, mi sembra di capire, a maggior deficit, esattamente come Matteo Salvini, esattamente come la Lega, e a differenza di Fratelli d'Italia, che si trova su questo quantomeno sulla stessa lunghezza d'onda del Premier Draghi. Me lo conferma?
No, noi dobbiamo valutare se è possibile farlo senza uno scostamento di bilancio, se si possono trovare fondi altrimenti, bene, e se no bisogna cominciare a valutare lo scostamento di bilancio, perché cioè c'è un'emergenza per le famiglie e per le imprese che non possono aspettare, prima le famiglie e poi le regole.
A proposito di famiglie e imprese, lo dicevamo in apertura, stamattina abbiamo aperto i microfoni di RTL 102.5 per un'ora agli ascoltatori, che sono privati cittadini, che alle spalle hanno una famiglia o alle spalle hanno un'impresa, un negozio, un'attività, e ci hanno fatto capire con i numeri, con i numeri delle loro bollette, quanto si è sentito questo problema. Mi faccio portavoce di una delle critiche che vengono mosse al centrodestra e non da ultimo dai nostri ascoltatori, e chiedono: ma nel centrodestra qualcuno si sarà pentito di aver, la faccio terra terra, mandato a casa il premier Draghi? Si è trattato di un errore politico avere questo, fare i conti con questo tema del caro bollette in piena campagna elettorale?
Nessuno ha mandato a casa il premier Draghi del centrodestra. Il premier Draghi è stato mandato a casa dal Movimento 5 Stelle che gli ha votato la fiducia, lui si è dimesso per questo motivo, noi abbiamo detto andiamo avanti senza il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico non ha voluto questo, anzi ha tentato, come ha raccontato Renzi, quindi non come raccontiamo noi, che c'è stato un tentativo di far nascere un Conte Ter guidato da Draghi, cioè sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Leo, e questo era inaccettabile. Noi eravamo pronti a mandare Draghi avanti fino alla fine della legislatura, ma senza il Movimento 5 Stelle che stava provocando danni enormi al Paese e alla nostra economia.
Senta Tajani, pochi giorni fa Matteo Salvini ha detto che sarebbero da valutare anche le sanzioni, sarebbe da valutare l'utilità delle sanzioni. Voi che posizione avete rispetto a questo? Non è che magari diciamo trattando in un modo diverso poi la situazione gas magari si risistema? Ci sono delle altre vie, intendo dire?
No, le sanzioni hanno un significato politico, ormai sono state decise, non si può fare in questo momento marcia indietro, è un messaggio che l'Europa insieme all'Occidente ha dato alla Russia per colpire un paese che aveva violato il diritto internazionale. Noi abbiamo sempre detto fin dall'inizio che ci sarebbero state delle ricadute nei confronti dei paesi dell'Occidente, in modo particolare dell'Unione Europea, a causa delle sanzioni inflitte alla Russia. Ecco perché abbiamo chiesto un nuovo recovery europeo per evitare che le ricadute negative provocassero effetti di indebolimento della posizione europea nei confronti della Russia. È una proposta concreta che abbiamo, ripeto, fatto dall'inizio per risolvere il problema del caro energia, per risolvere il problema della difesa europea, per risolvere il problema dei rifugiati, perché ci sono alcuni paesi dell'Unione Europea che soffrono di più le ricadute delle sanzioni. Penso all'Italia, alla Germania, che sono due paesi industriali, e penso anche alla Polonia, che ha dovuto accogliere milioni di rifugiati dall'Ucraina. Quindi serve solidarietà europea, l'abbiamo deciso tutti quanti insieme, non soltanto tre paesi possono pagare il prezzo più caro di questa decisione politica. La difesa dei valori, la difesa della libertà, la difesa della democrazia ha un costo, non possiamo esimerci da questo, noi siamo dalla parte dell'Occidente, ma bisogna che l'Europa sia solidale nei confronti di chi più di ogni altro sta pagando un prezzo per la difesa di questi principi.
Allora, Tajani, ci ha elencato alcune proposte nel breve periodo per cercare di far fronte all'emergenza imminente. Sul lungo periodo, invece, per quello che riguarda l'approvvigionamento di energia, qual è la posizione di Forza Italia?
Serve un nuovo piano energetico nazionale che punti sulle energie alternative, che punti sulla maggiore estrazione di gas nel nostro paese, chiudendo definitivamente la stagione dei no, che ha purtroppo permesso all'Italia di andare avanti solo con fatica per quanto riguarda l'energia. Bisogna puntare sui rigassificatori e bisogna puntare anche sull'energia nucleare di ultimo tipo, questo naturalmente in prospettiva. Bisogna aumentare l'estrazione di gas nel nostro paese, pensiamo a quello che accade nell'Adriatico, dall'altra parte dell'Adriatico si estrae gas a tutto spiano, da parte italiana questo non si fa, quindi bisogna cambiare atteggiamento, quindi una strategia che punti anche sulle rinnovabili, ovviamente, e sugli altri tipi di energia che non siano legate al gas o al carbone, e quindi guardare però con una visione strategica verso il futuro, energia anche meno inquinante. Si può anche cominciare fin da ora per alleviare il costo dell'energia ad una sorta di sdoppiamento dell'energia che viene nasce dal gas, dallo sfruttamento del gas, e l'energia che nasce dallo sfruttamento di altre fonti. Ecco, quindi una visione complessiva con una strategia, un nuovo piano energetico nazionale che possa permettere in futuro di affrontare crisi come quella che stiamo affrontando oggi, perché ci saranno nei prossimi decenni altre crisi purtroppo, noi abbiamo il dovere di avere una visione complessiva, una strategia per affrontarle.
Insomma, non farsi trovare impreparati. Onorevole Tajani, cerchiamo di capire come sta andando questa campagna elettorale. La mia impressione è che ci siano nel nostro paese, almeno in questo mese che abbiamo vissuto di campagna, dei partiti politici che propongono l'ingovernabilità, del tipo vota me così gli altri non riescono ad avere la maggioranza, non riescono a esprimere il premier. È troppo affrettato parlare di premiership a un mese dal voto, nel caso del centrodestra naturalmente, di Giorgia Meloni?
Io intanto credo che si debba fare una campagna elettorale per spiegare ai cittadini e cosa proponiamo per l'Italia del futuro, cosa proponiamo per risolvere i problemi che ogni giorno devono affrontare, quindi che politica ha ogni partito e ogni coalizione per il futuro del nostro paese. Litigare, insultarsi non serve a nulla, noi non l'abbiamo fatto, noi di Forza Italia non intendiamo farlo, puntiamo a portare a votare quel grande partito che è il partito dell'astensione, spiegando loro che bisogna decidere partecipando, perché altrimenti decidono gli altri al posto. Per quanto riguarda la premiership, noi abbiamo una regola molto chiara nel centrodestra: chi prende più voti ha il diritto, onere e onore di proporre un nome al capo dello Stato insieme a tutta la
coalizione, che però il capo dello Stato non è obbligato a seguire.
Il capo dello Stato deve tener conto del risultato elettorale, certo. Quindi della situazione in Parlamento si può creare una maggioranza, però la Costituzione prevede che l'ultima parola tocchi a lui. Per quanto ci riguarda, noi non abbiamo pregiudizi nei confronti di chi che sia all'interno del centrodestra.
Però ha usato le stesse parole, devo dire, di Matteo Salvini, perché in questi giorni, seguendo il suo ragionamento, Giorgia Meloni l'ha detto su RTL 102.5 già, insomma, quasi un mese fa, ha detto: se Fratelli d'Italia prende più voti, il nome che indicheremo al capo dello Stato sarà evidentemente il mio. Matteo Salvini è tornato a dirlo ieri, ha detto: io non ho ancora rinunciato ad avere l'onere e l'onore di guidare il paese. E poi c'è Forza Italia, Silvio Berlusconi, sempre su RTL, ha detto: no, io non ne voglio sapere di fare il Presidente del Consiglio, l'ho già fatto abbastanza. Due sono le ipotesi: o Forza Italia ha già rinunciato all'ipotesi di prendere più voti come partito della coalizione, oppure il nome è suo?
No, nessun nome. Noi stiamo lavorando per ottenere dei risultati, cioè esercizi teorici su chi farà il Presidente del Consiglio in questo momento non servono, per quanto mi riguarda non mi appassionano. Intanto cerchiamo di vincere le elezioni presentando un progetto serio, concreto, credibile, affidabile, realizzabile per l'Italia di domani. Se gli elettori ci premieranno, faremo la miglior proposta possibile basata sul risultato elettorale al capo dello Stato. Ma qui non si tratta di scegliere da che parte stare nell'ambito del...
No, la verità, Tajani, è che le persone amerebbero sapere chi diventa il premier nel momento in cui vince la coalizione che loro hanno votato. Quindi la regola è questa, dice lei. Quindi se prende più voti Fratelli d'Italia, il premier è Meloni. Giusto?
Chi prende più voti fa il capo dello Stato, quindi, però ripeto, la
capo del governo,
capo dello Stato decide,
sì, è chiarissimo. Tajani, ieri Renata Polverini ha usato parole molto dure nei confronti del suo partito, ha detto: per le persone che hanno idee liberali forse in Forza Italia non c'è più spazio. Come risponde?
Ma chi non ha avuto la possibilità di essere in lista perché magari non ha accettato un posto sicuro, posso capire che ci sia amarezza, ma mi pare che il nostro sia un partito liberale che ha dato sempre spazio a tutti di parlare. Chi se n'è andato è ritornato, ricordo che l'onorevole Polverini votò a favore del governo Conte, se ne è uscita Forza Italia, poi è ritornato, quindi noi siamo sempre stati molto liberali, disponibili ad accogliere anche chi si era pentito di aver lasciato il movimento politico. Poi è ovvio che con la riduzione da 630 deputati a 400, da 315 senatori a 200 senatori, è ovvio che il principio dell'impenetrabilità dei corpi va a valere anche per le liste elettorali, quindi nessun atteggiamento punitivo. Comprendo l'amarezza di chi non ha accettato di essere messo in posti non sicuri o non è stato inserito nelle liste, ma non c'era da parte nostra nessun atteggiamento punitivo. Comprendo l'amarezza, ma questa purtroppo è la scelta che è stata fatta dal Parlamento, ridurre drasticamente il numero dei parlamentari.
Mi sembra la risposta chiarissima. Onorevole Tajani, tra poco comincia la scuola e la linea prevalente nel nostro paese mi sembra quella del tipo basta didattica a distanza, perché ne abbiamo già fatta abbastanza. Però ieri c'è chi ha proposto, e da lì si è acceso il dibattito all'interno dei partiti, la reintroduzione della DAD un giorno a settimana contro il caro energia. Che cosa ne pensa?
Ma è una proposta da esaminare, ma forse sarebbe meglio che i ragazzi andassero a scuola. Credo che si risolva il problema dei costi energetici. Magari si può abbassare di un grado o due il calorifero nelle scuole, questo sì, però forse togliere una giornata di studio con la didattica a distanza non so se sia il modo migliore per affrontare il problema.
Tajani, non le piace questa cosa della didattica a distanza? Non la trova, diciamo, utile per i nostri studenti?
La didattica a distanza, insomma, poi se ci si distrae non c'è una partecipazione attiva. Non sono un fan della didattica a distanza, è stata necessaria nel momento in cui c'era l'epidemia del coronavirus e la scuola era un luogo di contagio. Finita questa stagione credo che si debba tornare a scuola, anche perché per quanto riguarda la formazione con la didattica in presenza si riesce a formare meglio una ragazza o un ragazzo, perché ci sono distrazioni, non ci sono, come dire, abbiamo visto che studiavano così o facevano finta di studiare, cioè ci sono troppe tentazioni con la didattica a distanza, fermo restando che se poi ci sono delle emergenze questo si può fare, ma io sono sempre dell'idea che è meglio per i ragazzi essere presenti, anche per evitare che stando troppo a casa si creino delle reazioni. Socializzare è sempre meglio, quindi aiutiamo questi ragazzi ad andare a scuola e a formarsi nel modo migliore, perché la formazione è fondamentale, anche quella di tipo tecnico professionale, si può fare a distanza quel tipo di formazione se vogliamo veramente arrivare ad occupare gli spazi di lavoro che vengono richiesti, perché mancano tanti mestieri, ci sono richieste.
È chiaro.
Ma non ci sono risposte positive perché mancano giovani formati a fare alcuni mestieri.
Tajani, siamo quasi in chiusura, le chiedo veramente una battuta flash sulla questione immigrazione. Tornano gli sbarchi, torna l'emergenza sbarchi. Meloni parla ancora di blocco navale, la Lega dice vanno bene i decreti sicurezza. Forza Italia cosa dice?
Che serve una strategia italiana ed europea per impedire a monte la nascita del problema. Cioè bisogna investire in Africa, serve un vero piano Marshall per far crescere il continente africano, combattere il cambiamento climatico, favorire accordi con i paesi da dove partono gli immigrati e accettare una immigrazione regolare ma con persone formate pronte a venire a lavorare nel nostro paese in Europa. E poi naturalmente gli immigrati devono essere ridistribuiti in tutta l'Unione Europea. Noi abbiamo 7.000 km di coste che sono però la frontiera sud dell'Unione Europea, non sono soltanto la frontiera dell'Italia.
Grazie all'onorevole Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Buona giornata e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie per l'invito.
Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a Giusile Grenzi
e a Enrico Galletti, naturalmente.
A domani.
C'è la famiglia.
Ciao.